Una chiave di lettura.
Saluto in diretta sulla Radio Vaticana Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo all'Università LUMSA di Roma. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Antonella.
Oggi parliamo di crisi del subcontinente indiano alla luce soprattutto dei recenti fatti di cronaca che si registrano in Pakistan, dove la lotta per il potere proprio ieri ha registrato un nuovo capitolo chiave con la decisione dell'ex premier Sharif di sfidare apertamente il presidente Zardari, rifiutando una offerta di dialogo e invitando di fatto i suoi sostenitori a costringerlo alle dimissioni. Intanto un primo segnale di apertura è stata la decisione del governo pakistano di reintegrare Chaudhry alla carica di presidente della Corte Suprema per mettere fine alla crisi politica che appunto attanaglia la nazione islamica. Intanto le strade di Lahore, capoluogo della provincia del Punjab, hanno accolto ieri la lunga marcia della giustizia verso Islamabad, un'iniziativa mirante a permettere a giudici estromessi dall'ex presidente Musharraf di ritornare al loro posto, ma trasformatasi in una camminata per facilitare il ritorno di Sharif ai vertici del paese. Insomma, situazione assai complessa. Angelo.
Situazione assai complessa che in questo momento ha il suo punto centrale in Pakistan, ma che poi ha dei riflessi continui su tutta l'area. Il subcontinente indiano contiene un uomo su sei della popolazione del mondo e quattro punti di crisi, che sono: uno, il Pakistan, l'India, la stessa India, il Bangladesh e lo Sri Lanka. È un'area in movimento nella quale può succedere di tutto. Non dimentichiamo prima di tutto che il Pakistan confina con l'Afghanistan, area di crisi semmai ve ne fu, che il Pakistan è l'unico paese musulmano che ha la bomba atomica, sulla quale gli americani tremano nel timore che possa cadere in mani non giuste, ma anche l'India ha la bomba atomica e l'India e il Pakistan sono da 50 anni in tensione. Il Bangladesh a sua volta è uno dei paesi più poveri del mondo in cui ribollono tensioni sociali la cui eco spesso non arriva neppure qui da noi, ma con vittime, morti, violenze. E poi lo Sri Lanka, la perla dell'oceano indiano, questa goccia che cade dall'India, in cui si contano decine di migliaia i morti in una guerra che dura da 30 anni e che non trova una soluzione. Perché ci si occupa di questi paesi? In un mondo in cui la comunicazione, l'informazione ormai corre in tempo reale, non c'è nulla che accada, anche lontano da noi, che non abbia dei riflessi più o meno immediati sulle situazioni altrove. Se pensate appunto agli americani, gli Stati Uniti sono molto attenti a quello che succede in Pakistan e fanno anche sempre da tampone fra Pakistan e India, insomma, per cercare che lì non scoppi la scintilla di chissà quale altro grosso conflitto.
Da dove arrivano altri interessi, altri occhi puntati su questo?
Arrivano anche dal mondo islamico, perché il Pakistan, che è il secondo paese per popolazione del mondo musulmano dopo l'Indonesia, ripeto, è un paese con grandi potenzialità, non soltanto di carattere materiale, ma anche culturale. Gli scienziati pakistani sono fra i primi al mondo che si occupano, per esempio, dei problemi delle atomiche. Insegnano in tutto il mondo, ce n'è un paio persino che insegnano nelle nostre università, vanno a studiare negli Stati Uniti, tornano pieni di capacità di lavoro, come gli indiani del resto. Non li sottovalutiamo, ma là dove c'è intelligenza ci può essere anche violenza.
Questo groviglio, come dici tu, sociopolitico, come si potrebbe sciogliere?
Intanto si può sciogliere in un modo positivo, come sta facendo in parte l'India, attraverso uno sviluppo della società che, pur fra tante ineguaglianze, sta portando l'India a essere uno dei paesi emergenti fra quelli del mondo. Ormai è uno dei protagonisti dell'economia, della finanza mondiale, non soltanto, ma i suoi tecnici sono tecnici di eccellenza sul piano dell'informatica, per esempio. Allora, questa può essere una strada, e quindi questa strada che però deve smorzare alcune asprezze, per esempio quelle di una superiorità etica dell'induismo nei confronti delle minoranze cristiane o musulmane. Non dimentichiamo che negli ultimi mesi in alcuni stati dell'India sono state esercitate violenze inaudite nei confronti dei cristiani, come tempo fa ci sono stati scontri con i musulmani. Quindi è una pentola che bolle. Quindi anche il Pakistan, con tutte le sue potenzialità, paese, ripeto, ricco di intelligenze, però ancora non ha trovato il suo Ubicon system di equilibrio, e anche per la vicinanza di quella bomba a scoppio ritardato che è l'Afghanistan. Non dimentichiamo che il governo del Pakistan è dovuto scendere a patti per le province del nord-ovest, sulle quali gruppi di integralisti hanno imposto la legge coranica, la Sharia, e hanno dovuto trovare questo compromesso per evitare chissà quali altri disastri. Ora, si deve sempre essere attenti a queste cose, considerare anche che, per esempio, quello che ribolle all'interno della società pakistana è certamente un desiderio di sviluppo, di democrazia, di libertà, che però qualche volta declina nell'autoritarismo, nelle rivolte di piazza, declina, come con il trascorso dittatore Musharraf, nelle violenze, nello stato di polizia, nei servizi segreti e nell'esercito che si formano come uno Stato dentro lo Stato e fanno una politica propria. Io direi questa è la fotografia. I rimedi non è che siamo noi a doverli dettare, però un momento di obiettiva preoccupazione può essere dato da queste situazioni alle quali ci troviamo di fronte. Ripeto, anche con paesi nei quali non possiamo pretendere di introdurre il diritto romano o una democrazia tout court all'europea, così buttata lì. Sono pretese che non ci competono, in quanto, fra l'altro, come è stato anche detto, esistono forme di democrazia alternative a quella considerata europea. Quindi riuscire a plasmare l'ingresso in una democrazia a livello delle etnie, delle civiltà, delle culture, che non sia impositiva.
Comunque, secondo te i tempi sono maturi perché dal di dentro e, diciamo così, dal basso possa provenire concretamente?
Non lo so se sono maturi.
Un cambiamento.
È difficile poterlo dire. Qualche volta però nelle situazioni intervengono improvvisi miracoli, intervengono come per alcuni paesi d'Africa. Noi parliamo sempre dei paesi d'Africa in cui ci stanno assassini, rivolte, eccetera. Non parliamo mai di quelli in cui le cose stanno andando verso una democrazia effettiva.
Ci proveremo nei prossimi giorni, visto che il Papa sta proprio partendo per l'Africa.
D'accordo.
Grazie ad Angelo Paoluzzi per questo commento. Ti ritroveremo lunedì prossimo a Radio Vaticana in diretta.